propendere più per un'ipotesi di escalation che per un'ipotesi di de-escalation sono il fatto appunto che la carica non è predisposta dal comando. Secondo i filmati non è provocata dai manifestanti, ma secondo soprattutto le registrazioni non è ordinata da chi dirigeva e doveva dirigere l'ordine pubblico. È una carica di un gruppo, di un reparto limitato su un corteo molto grande, quindi è una di quelle situazioni in cui una concezione di ordine pubblico di de-escalation consiglierebbe altri strumenti come per esempio un contatto con gli organizzatori. Il contatto con gli organizzatori in apparenza non c'è. Funzionari della polizia continuano ad aspettare il corteo delle tute bianche che non arriva. Ci sono espressioni di disappunto per le cariche che vengono dalla centrale operativa Interforze. Quindi questi sono elementi rilevanti nella definizione della rottura dell'ordine pubblico. Altro elemento che poi ci ha portato a considerare questo episodio come un episodio centrale per l'evoluzione successiva degli avvenimenti delle proteste contro il G8 a Genova è il fatto che la carica avviene con una chiusura delle vie di fuga dei manifestanti e avviene in maniera scoordinata, cioè non segue un piano preciso e avviene in apparenza in maniera anche appunto non in mancanza di contatto con gli organizzatori, perché quello che è successo in altri episodi di contestazioni precedenti a Genova o successivi a Genova, quello che succede spesso anche nel ordine pubblico rispetto ad attori più istituzionali come i sindacati, è la negoziazione anche di violazioni minori delle regole come azione simbolica. Ecco, a Genova tutto questo tipo di armamentario di de-escalation non sembra essere stato messo in atto e le cariche avvengono non come cariche di alleggerimento ma come cariche diciamo quasi punitive e quasi punitive per episodi che avvengono lontani dal corteo.
No. Se lei ci chiedesse qual è la differenza fra una carica di alleggerimento e una carica invece di tipo diverso, a noi sarebbe utile perché l'abbiamo sentito nominare parecchie volte, ma appunto io non ho ancora idea di quale sia la vera differenza.
Dunque, le cariche,
anche quando è opportuno fare l'una è opportuno e quando si fa l'altra, per quella che è la sua conoscenza.
Le cariche sono considerate come interventi che dovrebbero avere una funzione precisa, cioè non interventi appunto di repressione di singoli reati, ma interventi che dovrebbero evitare escalation o evitare che i manifestanti arrivino in punti proibiti perché pericolosi per l'ordine pubblico. Cariche di alleggerimento sono spesso cariche tendono a difendere luoghi considerati come pericolosi se ci si avvicinano i dimostranti e sono cariche che hanno la funzione di indicare che a quei luoghi non bisogna avvicinarsi, quindi sono tipicamente per esempio cariche che vengono fatte davanti a sedi di partito o all'ingresso di strade che sono considerate come particolarmente a rischio perché portano verso obiettivi strategici. Quindi normalmente vengono fatte come segnale ai manifestanti che un certo tipo di percorso non è percorribile, a difesa normalmente di percorsi già vietati. L'elemento fondamentale anche nella concezione della carica di alleggerimento è quella che la carica non è punitiva rispetto ai manifestanti, deve avere una funzione di ristabilimento dell'ordine pubblico o di evitare rischi per l'ordine pubblico. Quindi la carica di alleggerimento tipicamente dura poco e si concentra su normalmente spezzoni del corteo che si allontanano dal corteo per attaccare obiettivi considerati come strategici. Non so, il piccolo gruppo degli autonomi che si allontana dal corteo per buttare una Molotov contro un McDonald's, quello normalmente produce cariche di alleggerimento, o cariche sulle code del corteo che molto spesso sono anche negoziate con le forze dell'ordine. Una carica come quella con il corteo delle tute bianche invece è una carica appunto che non sembra focalizzata su un obiettivo strategico, ma sembra una carica orientata a... È difficile dire respingere il corteo, perché il corteo è un corteo molto grosso che non può essere, anche dal punto di vista della tattica militare, respinto indietro, perché è un corteo di una decina di migliaia di persone che è difficile, a cui è difficile fare invertire la marcia. Quindi in questi casi l'ordine pubblico, anche di tipo coercitivo, prevede un riorientamento del corteo su una via alternativa. Quindi quello che viene normalmente definito il mantenimento di vie di fuga o vie di riorientamento, quindi una carica di riorientamento avrebbe potuto essere organizzata se per esempio il corteo stesse deviando dal percorso stabilito e le forze di polizia fossero intervenute per riportare il corteo sul percorso autorizzato. Però non sembra che sia quello che è avvenuto nel corso delle cariche, perché in quel caso il pezzo di corteo transitava su un percorso autorizzato e il corteo era troppo grande senza vie di fuga per poter un intervento, soprattutto da parte di un reparto di forze limitato, spostare il corteo verso un'altra direzione. E ancora una volta l'elemento che più allontana da un intervento di tipo controllo negoziato è il fatto che il gruppo di contatto non viene contattato.
Lei ha parlato di gruppo di contatto, lei ha conoscenza anche per quello che ha studiato rispetto ad altre manifestazioni o quello che ha potuto poi studiare in Italia del tipo di pratica appunto negoziale che si dà in piazza, se quel tipo di pratica era in qualche modo in Italia anche riportato per esempio dalla disobbedienza civile e se a Genova era implementato ulteriormente.
Viene utilizzato molto in Italia in maniera diversa in altri paesi. In molti paesi viene utilizzata in forme estremamente formalizzate, nel senso che ci sono protocolli d'intesa quasi che vengono firmati dagli organizzatori delle manifestazioni dalle forze di polizia, dove si stabiliscono una serie di strategie, come appunto dove si collocheranno le forze dell'ordine, che tipo di strumenti porteranno, dove si collocheranno i dimostranti, che tipo di strumenti porteranno, quali tipi di violazione saranno represse in che modo. In Italia questo tipo di evoluzione è avvenuta in maniera più informale, con aspetti positivi sulla de-escalation e aspetti negativi. Diciamo, prevalentemente quelli che i funzionari che in Italia svolgono questa funzione di coordinamento sono molto spesso i funzionari della Digos, che sono quelli che hanno una maggiore conoscenza e interazione frequente con gli organizzatori e quindi che spesso riescono a stabilire anche rapporti di fiducia, per cui, ritornando a quello che dicevo prima, molto spesso la fiducia non è tanto nell'organizzatore considerato come moderato, ma nell'organizzatore considerato come qualcuno che sa quello che vuole rispetto la parola data. E quindi questo tipo di evoluzione con accordi è stato anche in Italia molto frequente, diversamente che in altri paesi, basato più su accordi informali. L'accordo informale rispetto all'accordo formale dà la possibilità di una maggiore flessibilità, Infatti anche in paesi che utilizzano più forme di accordi formalizzati in protocolli, sono state molto spesso anche trovate soluzioni per mantenere una certa flessibilità. Per esempio in Germania, per ragioni ideologiche, i gruppi della sinistra radicale degli autonomi rifiutavano un negoziato ufficiale. Però si sono accordati poi con le forze di polizia nel lasciare un bigliettino non ufficiale, informale, con informazioni relative alla manifestazione. Quindi cercando di trovare strumenti di maggiore flessibilità. Il problema delle flessibilità e delle informalità è che qualche volta le cose rimangono a un livello di non detto o di detto solo in maniera parziale, che lascia margini di incertezza, e questo appunto in parte è voluto e difeso anche dai funzionari di polizia che abbiamo intervistati come necessaria flessibilità nel mantenere l'ordine pubblico, in parte qualche volta produce equivoci su appunto che cosa avviene, che cosa sarà temporaneamente permesso. Tanto più quando le forze di polizia sono tante, le linee di comando incerte e gli accordi poco formalizzati.
Ancora una domanda, non so se su questo ci può rispondere, però nel momento in cui, lei avrà visto i filmati, si fa una carica di quel tipo nella situazione che lei descriveva, quindi strada molto stretta, corteo molto numeroso, da parte del funzionario che è responsabile dell'ordine pubblico in quel momento, è normale che ci si pongano anche delle valutazioni sulle possibili conseguenze, o comunque secondo i vostri studi che cosa accade di norma, o cosa può accadere, quali sono i rischi connessi a questo tipo di intervento?
L'ordine pubblico è anche non una scienza esatta, ma si costruisce sulla base delle esperienze del passato e del privilegiamento che si dà al diritto di dimostrare o al mantenimento della legalità nel concetto di ordine pubblico più formale. Nell'evoluzione, quindi in questa sorta di processo di apprendimento da quello che in passato ha prodotto rotture violente dell'ordine pubblico, l'elemento del mantenimento degli strumenti di fuga, delle vie di fuga, è un elemento fondamentale, perché appunto l'ordine pubblico ha anche una dinamica quasi militare, dove l'intervento deve essere proporzionato alle forze in campo e all'obiettivo specifico da realizzare. Quindi appunto l'intervento di ordine pubblico non è un intervento che viene pensato come orientato a punire una violazione delle regole da parte dei manifestanti, ma a evitare che si sviluppino condizioni di violenza. Quindi il ragionamento principale, per esempio, che porta al fatto che negli stadi in Italia ci sono ogni domenica violazioni delle regole dentro gli stadi, però non c'è normalmente uso di lacrimogeni dentro gli stadi, è il fatto che non si può intervenire a ripristinare la legalità se questo comporta un mettere in pericolo delle persone innocenti. Rispetto allo stadio, l'ordine pubblico politico ha in più la concezione che una manifestazione è un diritto fondamentale di partecipazione politica difeso dalla Costituzione. Quindi che chi manifesta debba essere protetto come chi va a votare. E quindi l'elemento fondamentale nel ragionamento se intervenire in maniera coercitiva o meno deve essere la difesa stessa dei manifestanti pacifici. Quindi nel ragionamento sull'intervento dovrebbe essere considerato tutti gli effetti dal punto di vista logistico di un certo tipo di carica, e questo normalmente viene fatto. Tutti gli episodi di manifestazioni politiche dove non ci sono state cariche sono normalmente episodi dove violazioni minori vengono perseguite attraverso altri mezzi che le cariche, cioè prevalentemente le fotografie e l'utilizzazione di interventi di repressione mirata. L'ordine, queste strategie di controllo negoziato, forse è l'ultima cosa che è bene sottolineare, il fatto che sono state sviluppate proprio per queste manifestazioni dove si considera che maggioranze pacifiche possano essere, possono vedersi la presenza, oltre alle maggioranze pacifiche, anche di piccoli gruppi con una maggiore propensione a un'interazione violenta, e quindi l'obiettivo principale deve essere evitare appunto l'escalation, cioè lo sviluppo di forme di interazione violenta tra piccoli gruppi di manifestanti più propensi, diciamo, e la grande massa dei manifestanti pacifici.
Farei ancora una domanda. Lei prima ha detto la carica in quel momento comporta una rottura dell'ordine pubblico che poi non viene recuperata. Ecco, voi siete a conoscenza del fatto, l'avrete studiato, che nella mattinata c'erano state altre problematiche, diciamo così, nelle strade di Genova. Ecco, volevo sapere veramente in due parole, visto che lei fa una differenza fra violazioni di legge e rottura dell'ordine pubblico, se episodi di danneggiamento che si sono visti a Genova, ma si sono visti anche poi l'anno successivo ad Eviana, a Ginevra, comunque in altre situazioni di controverti, cioè di manifestazioni, implicano immediatamente anche una rottura di ordine pubblico oppure no, e appunto se ci spiega più o meno questa problematica.
Beh, lì il ragionamento dovrebbe essere orientato anche al luogo, cioè l'ordine pubblico non si interrompe complessivamente su tutta una città. Riprendendo l'esempio dello stadio, se ci sono scontri mentre sul treno con gli ultra che arrivano, o se ci sono tafferugli fuori dalle porte dello stadio, questo non comporta che ci sia una rottura di ordine pubblico che porta le forze di polizia a intervenire nello stadio. Quindi gli episodi di violazione delle leggi lontano dal corteo non comportano, secondo me, una concezione di rottura dell'ordine pubblico da parte del corteo delle tute bianche, perché erano episodi ovviamente staccati, ed è importantissimo che vengano considerati come episodi separati, perché spesso succede che in una città ci sono più manifestazioni in momenti significativi, dal 1° maggio a altre occasioni simbolicamente rilevanti. Spesso nelle grandi città ci sono contemporaneamente manifestazioni e contromanifestazioni, manifestazioni convocate da parte di più organizzatori. È stato calcolato che in una città capitale europea, da Berlino a Roma, ci sono ogni giorno almeno una decina di manifestazioni, di forme di proteste di tipo più o meno grosso. Ognuna di queste è ovviamente da considerare a sé, perché sarebbe ritorno a ordine pubblico non selettivo il fatto di considerare come qualsiasi cosa che succeda in una città o in un'altra manifestazione come occasione per intervenire su altri episodi, altri organizzatori, altri gruppi separati. Quindi se la domanda era anche il fatto che a Marassi il Black Bloc aveva fatto violazioni della legge comportasse una definizione di rottura dell'ordine pubblico a Genova, direi che la concezione normalmente dell'ordine pubblico è di no, perché episodi separati da parte di gruppi di attori chiaramente individuati come diversi da quelli che avevano organizzato le manifestazioni a Genova. Il black bloc è fuori dal GSF, questo è un elemento che anche se si considerasse un ragionamento strategico approfondito dovrebbe, da parte delle forze dell'ordine, dovrebbe condurre a definire le azioni del black bloc come non collegabili alle azioni coordinate all'interno del GSF, dovrebbe portare appunto a concludere che quello che succedeva a Marassi non poteva incidere sulla strategia di intervento sul corteo delle tute bianche, che perché nei filmati quello che si vede è che la prima reazione dei gruppi delle manifestazioni coordinate dal GSF è quella di un distacco anche simbolico forte rispetto a quello che fanno i black bloc.
Io ho ancora una domanda e poi concludo, diciamo, le mie richieste. Ed è, visto che voi avete studiato Genova e poi avete studiato anche Firenze, peraltro sul campo, anche con interviste, eccetera. Normalmente, appunto, lei diceva all'inizio, Genova è considerata un fallimento, Firenze è considerata un successo, anche da parte dei funzionari che sono responsabili dell'ordine pubblico. Io le chiedo brevissimamente, Firenze è un successo perché non c'è la presenza, diciamo così, di manifestanti diciamo così, non esattamente pacifici, perché non c'è la presenza di vertice o per quale altro motivo?
Quello che i rappresentanti funzionari di polizia e viceprefetto che abbiamo intervistato a Firenze hanno sottolineato come elemento fondamentale è l'instaurazione di negoziati molto in anticipo e basati su una crescita della fiducia. Cioè, quello che hanno sottolineato funzionari di polizia e organizzatori del Social Forum europeo a Firenze è il fatto che nel corso di un negoziato la fiducia può esaurirsi o crescere. Nel caso di Firenze ci sono stati una serie di episodi in cui la fiducia nel principale negoziatore, che era il prefetto Serra, è cresciuto. Il fatto che il principale negoziatore fosse il prefetto Serra fa vedere, che era stato anche candidato per il centrodestra, fa vedere che questo rapporto di fiducia non è un rapporto di fiducia che ha basi di tipo ideologico o politico, ma è un rapporto di fiducia basato sul reciproco riconoscimento di un interesse a un obiettivo comune, che è lo svolgimento di una manifestazione pacifica. Questo è l'elemento che è stato sottolineato a Firenze. A Firenze, diciamo, c'erano meno rischi che a Genova dal punto di vista di una minore presenza di capi di Stato straniero e così via, che mettevano, cioè facevano intervenire nelle considerazioni di ordine pubblico, anche considerazioni di sicurezza di capi di Stato. Però dall'altra parte era una situazione simbolicamente estremamente pericolosa, perché veniva dopo Genova, c'erano state campagne di stampa, c'erano state anche incertezze da parte delle forze politiche, divisioni sulla organizzazione di questa manifestazione, quindi era facilissimo che anche a Firenze ci potessero essere escalation. Quello che è stato sottolineato da parte dei funzionari di polizia che abbiamo intervistato è stato che a Genova che a Firenze rispetto a Genova c'è stata una fortissima attenzione anche all'informazione. Per esempio, un sindacato di polizia, il SILP, ha distribuito dei kit informativi a tutti i poliziotti che arrivavano a Firenze con informazioni non solo sulla città ma anche sugli organizzatori delle manifestazioni e sui fini delle manifestazioni. Ci sono stati incontri tra gli organizzatori e una campagna Firenze Città Aperta che prevedeva contatti anche con le forze dell'ordine di base, quindi informazioni su chi erano i manifestanti. Questo è importante perché, appunto, se mi aveva detto brevissimamente, cercherò di restare breve, su un punto devo ritornare, cioè e sono concezioni di ordine pubblico sviluppate per situazioni e circostanze in cui ci sono anche rischi di manifestanti violenti, cioè ovviamente se il manifestante e se i manifestanti sono tutti pacifici non c'è bisogno di tendenzialmente strategie di controllo. Le strategie di controllo negoziate sono quelle volte a minimizzare il rischio che ci siano rotture di ordine pubblico quando i manifestanti non sono tutti, diciamo, di rete Lilliput, non sono tutti attivamente non violenti. E questo non riguarda soltanto i centri sociali, è riguardato in Italia sempre, per esempio, le manifestazioni con presenza dei sindacati, anche di recente con presenza dei pensionati. Quindi è una preoccupazione costante di questo tipo di controllo quello di istituire strumenti di comunicazione che possono evitare escalation. Appunto, evitare escalation non vuol dire sempre evitare violazioni limitate delle regole, perché la protesta molto spesso comporta azioni simboliche, disobbedienza civile, azioni dirette non violente e così via, perché appunto tutte quelle che sono diventate forme di protesta legittime erano state inizialmente forme di azioni, quello che in Germania è definito Begrenzte Regelverletzung, una limitata violazione delle regole.
Io non ho altre domande, colleghi.
Sì, avvocato Taddei per la registrazione. Volevo solo fare un paio di domande. La questione è relativa alle modalità, appunto, anche diciamo in base ai vostri studi che avete effettuato, di intervento delle forze dell'ordine nei confronti di masse di persone, comunque manifestazioni imponenti. Intanto le volevo chiedere se, in base alle vostre osservazioni, anche in relazione eventualmente a manifestazioni avvenute in ambito europeo, è prassi delle forze dell'ordine, diciamo, prima di effettuare un intervento, che può essere, prima si è soffermata sulla questione dell'intervento di contenimento, l'intervento, oppure l'intervento, diciamo, di repressivo, rendersi visibili alla massa dei manifestanti dal punto di vista proprio anche, diciamo, sul teatro operativo, dare un segnale anche visivo, non solo quelli previsti, diciamo, dalla normativa. Sappiamo che ci sono delle norme sul testo unico, nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevedono delle modalità precise, in particolare mi riferisco ai preavvisi con funzionario con fascia tricolore, i famosi tre squilli di tromba. Insomma, non le chiedo questo perché questa sarà una domanda di tipo giuridico, però vorrei che si soffermasse un attimo sulla, anche con riferimento all'episodio via Tolemaide, sulle modalità che avete osservato in generale circa appunto la presenza visibile delle forze dell'ordine prima e anche con un certo distacco temporale rispetto all'intervento su una massa di manifestanti, confrontato con quello che avete potuto osservare dalla visione dei filmati in relazione a via Tolemaide.
Dunque, ci sono diverse strategie di visibilità che sono anche negoziate, perché appunto fa parte della concezione dell'ordine pubblico e quindi della non rottura dell'ordine pubblico cercare di utilizzare strategicamente la visibilità delle forze dell'ordine, per cui rispetto a cortei sindacali dove le forze dell'ordine sono normalmente bene accettate, la prassi è quella di spiegare cordoni di polizia all'inizio e alla fine e a secondo delle dimensioni del corteo anche in parte ai lati, con una funzione di difesa del corteo rispetto a eventuali penetrazioni o aggressioni dall'esterno. Rispetto all'ordine pubblico negli stadi, la strategia è quella di rendere le forze dell'ordine ben visibile, molto spesso chiudendo soprattutto gruppi di tifosi considerati come particolarmente rischiosi all'interno di un cordone a quattro lati che li chiude dentro. E questa, diciamo, è un'azione che si sa che viene vissuta dai attori come non benevola, però d'altra parte viene considerata come un'azione efficace rispetto a quel tipo di manifestante. Rispetto alle manifestazioni dei centri sociali, quello che c'è stato in passato è molto spesso una negoziazione della non visibilità delle forze dell'ordine, anche se la non visibilità molto spesso non comporta la non presenza, ma un dislocamento in maniera meno visibile.